Ciao a tutti. Dopo due settimane in pratica di assenza, eccoci qua di nuovo con i segreti della seconda era, podcast di Terra di Mezzo Italia, gentilmente ospitato da Radio Brea, che ringrazio, come sempre. Io sono Pierluigi, ovviamente. Riprendiamo questa seconda, diciamo, stagione, chiamiamola così, del podcast, che è iniziata con la puntata precedente, che si chiamava I segreti del prologo degli Anelli del Potere. Oggi vi voglio parlare di quello che accade nella terza e nella quarta puntata, ma in che modo? Facendo notare, come abbiamo fatto per le prime due puntate, gli elementi tolkieniani, che anche qui sono tantissimi, anzi aumentano col passare delle puntate, sono sempre di più, perché chiaramente le prime due puntate si arrivano un po' a farti entrare nel mondo della serie e quindi a dare un sacco di informazioni a chi non conosce la prima e la seconda era, come magari la conosciamo noi che leggiamo Tolkien sempre. Ecco, la terza e la quarta puntata invece hanno più tempo, molto più tempo, da dedicare ai personaggi, al loro passato, al loro intreccio, alle loro storie. E quindi chiaramente gli elementi tolkieniani sono aumentati, aumenteranno sempre più. E addirittura si sono potute notare situazioni che dimostrano, come avevo detto già tante volte, che la serie ha i diritti certamente sull'Appendice, sul Signore degli Anelli, l'Hobbit, ma ha licenze di consultazione di elementi di Silmarillion, racconti compiuti e anche qualcos'altro. Ma andremo a vedere. Di cosa vi voglio parlare inizialmente? Vi voglio parlare appunto di questa questione qua. In questa questione qua della situazione legata ai diritti o alle licenze di consultazione. I diritti esclusivi sono su tutto il materiale dell'Appendice, Signore degli Anelli e l'Hobbit, ma appunto possono utilizzare elementi di altri testi. Avevamo già visto la questione, se vi ricordate, delle statue che richiamano altri personaggi importanti della prima e seconda era, le statue del cimitero del Lindon. Abbiamo visto che anche il carattere di Galadriel è tarato appunto sulla Galadriel dei racconti incompiuti, ne abbiamo parlato diffusamente. Ci sono però degli elementi nella terza e quarta puntata che ci danno proprio la prova definitiva che la serie può attingere a molto più materiale di quello che si crede. Nella terza puntata, quando vediamo finalmente il grande regno di Numenor degli uomini del più grande casato degli Edain, vediamo descritte molto bene, sia dal punto di vista figurativo che dal punto di vista della loro attività, le gilde di Numenor. Cosa sono le gilde di Numenor? Sono questi gruppi, diciamo, di lavoro, di attività, che ricordano un po' le arti e i mestieri, diciamo, del nostro Medioevo, le corporazioni, no? Il popolo grasso, il popolo minuto, insomma, tutte le attività di un luogo possono svolgersi solo se fai parte della gilda. E a Numenor era così, c'erano le gilde, la gilda dei venturieri, cioè dei marinai, la gilda dei fabbri, eccetera eccetera. E nella serie si vedono appunto, si vede Halbrand che vuole diciamo entrare in possesso di un medaglione della gilda in modo tale da poter rimanere a Numenor e lavorare, e vediamo tutti questi personaggi della gilda che si incontrano, scontrano con lui, vediamo le loro stemmi che hanno sul petto, vediamo Pharazôn, il consigliere della regina che diventerà il re di Numenor, avere tutti gli stemmi delle gilde addosso, quindi si capisce che lui le controlla, le gilde, e quindi già si comprende dove sta andando un po' la serie. Ma la cosa importante è che le gilde sono descritte in vari luoghi dell'opera di Tolkien, ma non nelle Appendici, né nel Signore degli Anelli, né nell'Hobbit. Vengono descritte principalmente nei racconti incompiuti, dove si parla della gilda dei venturieri, soprattutto legata al racconto di Aldarion e dei Rendis, ma anche nell'ultimo libro uscito, The Nature of Middle-earth, dove si parla più diffusamente delle gilde, tra cui anche quella dei fabbri. E quindi, chiaramente, questo è un riferimento ben preciso alla possibilità che hanno gli sceneggiatori di attingere ad altre opere. Molto importante, perché chiaramente, senza poter descrivere le gilde, Numenor sarebbe mancata di una componente assolutamente fondamentale. Un altro elemento molto importante viene dalla quarta puntata. Nella quarta puntata c'è un grosso colpo di scena, perché mentre con le gilde, chiaramente, qualcuno potrebbe dire sì, sono nominate Racconti incompiuti e La natura della terra di mezzo, però Gilda è un termine che è usato anche nel Medioevo, quindi si può potrebbe essere usato anche senza avere licenze di consultazione. È un ragionamento che ci può stare, non è un ragionamento che ci può stare però con quello che accade nella quarta puntata, perché nella quarta puntata Farazon, nel discorso in cui convince i Numenoreani a stare calmi, non inveire contro la regina, ma allo stesso tempo dà loro ragione, poi parliamo anche di questo discorso subito dopo quello che vi dico, per calmarli e per anche un po' esaltare, dicendo voi non dovete avere paura di un'elfa, cioè Galadriel, perché noi siamo i grandi uomini di Numenor, gli eredi di Elrond Arminiatur, fratello di Elrond, primo re di Numenor, e quindi abbiamo salvato la Terra di Mezzo e tutto il mondo, così dice Ar-Pharazôn, anzi Pharazôn, scusate, dice noi abbiamo costruito il muro del mare e la grande città di Armenelos. E Armenelos è ovviamente il luogo dove si trova la capitale di Numenor, ma è una città che non viene assolutamente nominata nel Signore degli Anelli, nemmeno nell'Appendici e tantomeno nello Hobbit. Viene citata nei Racconti compiuti, ovviamente, nel racconto di Aldarno e di Arrendis, nella descrizione dell'isola di Numenor, ovviamente, e anche, chiaramente, nell'elenco dei nomi dei re. E ovviamente, scusate se ripeto questo avverbio, è nominata nel Silmarillion, e quindi questa è la prova che quando è necessario possono attingere a degli elementi di altri libri. Ecco, quindi questo è anche confortante, no? Per chi ha dubitato per tanto tempo del fatto che fosse una serie monca che non potesse attingere a granché, invece possono farlo, e quindi da questo punto di vista possiamo essere tranquilli. Avremo altre sorprese, indubbiamente. Detto questo, analizziamo un attimo il discorso di Pharazôn. Pharazôn, da un lato, rimprovera gli uomini che stanno facendo confusione, che stanno inneggiando contro Miriel, dicendola amante degli elfi, amante degli elfi. L'accusano di essere come il padre, che è stato l'unico re di Numenor negli ultimi secoli a cercare di tornare all'antica via, all'antica amicizia, come dice Galadriel successivamente in modo corretto. Palantir, appunto, il re, anzi Palantir. E Pharazôn li calma dicendo tutto quello che vi ho detto, però allo stesso tempo rincara la dose. Soffia sul fuoco perché dice io vi giuro, per i calli delle mie mani, che questo sarà sempre un kingdom of men, cioè un regno di uomini. Ed è assolutamente in linea con quello che Tolkien ci racconta del personaggio di Pharazôn. Tolkien ovviamente ce lo racconta molto bene già quando lui è re, già quando lui in qualche modo è irretito da Sauron, e quindi è già nella vecchiaia, ma brevemente ci racconta anche di quello che Pharazôn aveva fatto prima. Ci dice che era insomma un uomo valoroso, un uomo forte, un uomo dalla volontà potente, ma non così tanto saggio, cioè la sua saggezza era più legata all'abilità. Si fa capire che l'abilità di parlare, di avere il popolo dalla sua. Nel Silmarillion si racconta di come Pharazôn torna dalle grandi diciamo imprese nella Terra di Mezzo, quindi conquista di posti, luoghi, colonie, territori, e torna distribuendo ricchezze al popolo, e quindi, dice Tolkien, godendo del favore popolare. Un pezzo molto interessante, che come al solito Tolkien usa la sua tecnica preferita, a mio parere, quella del non detto, cioè di descriverti delle cose con rapidi tratti, lasciando al lettore l'immaginazione del resto. E la serie gioca molto su questo. La serie Gli Anelli del Potere esplora quelle zone d'ombra, quei non detti che poi possono portare ad altro, e chiaramente mostra in completezza quello che Tolkien accenna al personaggio di Pharazôn, cioè la sua grande abilità ad accattivarsi i favori del popolo, da un lato accarezzandolo e dall'altro rimproverandolo, ma in maniera affettuosa, no? Come un padre gentile. E quindi si capisce che Pharazôn controlla tutto, e si capisce anche perché Miriel nella serie sembri ondeggiare fra varie idee. In realtà non ondeggia la regina reggente, in realtà cerca di sopravvivere, perché sa bene che essendo lei donna è unica erede di un padre malvisto, di un padre che il cui amore e la cui bontà e la cui positività hanno portato a una guerra civile. Lo dice chiaramente a Galadriel alla fine della quarta puntata. Mio padre tentò di tornare all'antica via a un certo punto, e questo provocò guerra civile. Quindi lei ha paura da un lato, ma dall'altro coraggio, perché poi alla fine, vedendo che Nimloth, l'albero bianco, piange, no? Le foglie, cioè le foglie cadono, piange lacrime dei Valar, si convince appunto a partire con Galadriel. Chiaramente quella è una parte inventata, però ha molto senso dal punto di vista concettuale, nel senso che per mostrare che Numenor comunque in qualche modo è stato un tempo in cui è stata alleata degli Elfi e li ha aiutati a sconfiggere Sauron, è una scena che andava inserita, considerando la compressione temporale che, come abbiamo detto tante volte, comprime appunto la cronologia e sostituisce il regno di appunto di Miriel a quello nel quale agisce il agisce l'ammiraglio Kiriatur, che è colui che aiuta i Numenorean di Gil-galad nella lotta contro Sauron durante la guerra degli Anelli del Potere. E quindi hanno sostituito le due scene. Chiaramente cambia molto, però il concetto rimane. Il concetto rimane ed è esplicato dalla richiesta di Galadriel a Miriel di di tornare a quell'antica amicizia, di ricordarsi che l'odio di Sauron è su tutti e due, elfi e uomini, siamo entrambi i loro nemici, e richiama ciò che Gil-galad invece nel racconto al Darn ed Erendis dice al re Tar-Meneldur, inviandogli una lettera ringraziandolo perché Aldarion è diventato amico suo e di tutti gli elfi, ma dicendogli: l'odio di Sauron è più forte anche del mare, siamo tutti e due vittime del suo odio perché abbiamo sconfitto il suo padrone Morgoth e anche lui. E quindi ciò che Galadriel dice richiama quello che è scritto nella lettera di Gil-galad, quindi dal punto di vista concettuale è assolutamente coerente. Chiaramente se ci si concentra sul cambio cronologico, chiaramente uno potrebbe dire la serie non è fedele, ma in realtà ecco, il cambio cronologico va a toccare ha delle ragioni ben precise che cambiano un po' sì una parte della storia della Terra di Mezzo, ma poi non tanto, perché l'effetto deve essere quello, si chiama adattamento, si adatta una storia lunga 4.000 anni alla storia di noi esseri umani che non siamo la Terra di Mezzo, ecco, quindi però è mantenuto tutto il concetto, mantenuti i grandi eventi, ci sono e ci saranno tutti, però chiaramente cambia un po' la sistemazione. Però ecco, quel discorso di Galadriel non è inventato di sana pianta, anzi, torna sempre a Tolkien. Questa serie torna molto a Tolkien, in tantissimi aspetti. Io vorrei toccare un altro aspetto, che ha visto la live di Radio Brea, ne abbiamo già parlato, però vorrei tornare a parlarne, e riguarda il rapporto bellissimo, a mio parere, fra Elrond e Durin, che sarà il futuro Durin IV. A un certo punto Elrond scopre il segreto di Durin, c'è questo minerale che viene scoperto di nascosto, e che è il Mithril. Ed è molto bello innanzitutto il modo in cui questa serie spiega certi elementi, li spiega sempre certi concetti partendo da ciò che più Tolkien amava, cioè il discettare sulle parole, la filologia. Nella terza puntata c'è un bellissimo momento in cui Miriel e Elendil discutono del significato del nome di Elendil. Elendil dice amante delle stelle, il mio significato, sì. Miriel dice però c'è un altro significato che non si può dire oggigiorno, cioè amico degli elfi. Effettivamente Elendil dice: oddio, chissà cosa mi vuol fare. Poi capisce in realtà che Miriel sta ondeggiando, quindi in realtà stima gli elfi, li apprezza, ma non può darlo a vedere. Però è molto bello, ecco, veramente molto interessante questi tocchi di filologia in ogni puntata praticamente, che spiegano il significato di alcune parole in modo tale da farti entrare nella psicologia della Terra di Mezzo, nella psicologia di Tolkien, cioè che tutto partiva dal significato delle parole, poi si creava una storia. E nella quarta puntata succede lo stesso, quando Elrond e Durin discettano appunto di questo nuovo minerale che è così lucente, così bello, significato, diciamo, del nome di questo argento brillante. Ad Uri non viene bene il termine in elfico, dice Mithrand, e loro non lo corregge, no, Mithril. Ed è così che nasce il nome in elfico dell'argento vero, come lo chiamavano i nani. E quindi è molto interessante questa situazione, queste situazioni, e presumo che accadrà spesso nelle varie puntate, questi piccoli scambi, così come nella seconda puntata abbiamo parlato dello scambio diciamo, culturale tra Bronwyn e Arondir sul uso dell'Alifrin, no? Questo frutto che i due popoli usano in modo diverso. Ecco, tornando sempre a Elrond e Durin, c'è un'altra situazione molto interessante che va proprio a toccare dei momenti, dei testi importanti. Il giuramento. Ok. I nani sappiamo proprio da Tolkien che non amano rivelare i loro segreti nemmeno agli amici. Quando lo fanno, molto probabilmente lo fanno chiedendogli di giurare in segreto. Ecco, e questo chiaramente implica una serietà della situazione, una gravità, penso anche, perché chiaramente non si giura su così a caso, a cuor leggero. Elfi e nani hanno un gran senso dell'onore, quindi giurare è importantissimo e venire meno a un giuramento per qualsiasi motivo può provocare conseguenze. Infatti Durin dice: se tu tradirai questo giuramento tra amici, il dolore pervaderà la tua casa fino alla fine dei tuoi giorni nella Terra di Mezzo. È un discorso, tra l'altro, molto tolkieniano, i dialoghi sono sempre più vicini allo stile di Tolkien, sono molto molto vicini, anzi spesso sono quasi gli stessi come stile, quindi questo è molto bello. In questo caso salta subito all'occhio questo giuramento, perché ripensando poi a quello che accadrà a Elrond, che ha già subito perso i genitori trasformati in stelle per i loro meriti, non li vede più. Dopo torniamo anche su questo, sul padre di Elrond. Ma poi la perdita in fondo del fratello Elros, che diventa Elros Tarminator, primo re di Numenor, sceglie la mortalità al posto dell'elficità. E poi quello che succederà dopo. La perdita di Celebrian, la moglie che, ferita diciamo ferita nell'animo, nello spirito dagli orchi, probabilmente appunto, dopo essere stata rapita, è stata violentata e abbandona la Terra di Mezzo molto prima del marito Elrond. E poi Arwen che sceglie la mortalità. E quindi il destino di Elrond è un destino veramente triste. E ecco, nella trama il fatto di giurare e chissà rompere il giuramento. Potrebbe implicare questo. È una bella scelta dei sceneggiatori, interessante, intrigante, che a me personalmente è piaciuta molto. Ma questo discorso si lega anche a un altro aspetto, cioè un discorso del Signore degli Anelli nel capitolo L'Anello va a sud della Compagnia dell'Anello, in cui c'è uno strano ma interessante dialogo fra Elrond e Gimli proprio sui giuramenti. E ve lo leggo, poi ne parliamo un attimo. Elrond dice: non conoscete ancora la forza del vostro cuore e non siete in grado di prevedere quel che ognuno di voi incontrerà lungo la via. Sleale chi prende congedo quando la strada si fa buia, disse Gimli. Forse, disse Elrond, ma non giuri di inoltrarsi nelle tenebre, chi non ha visto scendere la notte. Però il giuramento prestato può dar man forte a un cuore che trema, disse Gimli. O spezzarlo, disse Elrond. Non guardate troppo lontano. Molto interessante questo pezzo. Alla luce della serie, che ovviamente dice quello che Tolkien non ha mai pensato, probabilmente, o chissà, magari un giorno poteva anche pensarlo, non lo possiamo sapere, di appunto di Elrond, che ha avuto un grande rapporto con i nani. Però questo dialogo proprio fra Elrond e Gimli è come se suggerisse in qualche modo che Elrond avesse avuto a che fare con i giuramenti, o che conoscesse tutta la storia della pericolosità di un giuramento. Pensiamo ai figli di Fëanor, no? Elrond conosce quella storia, sa benissimo che giurare può spezzare un cuore, può distruggerlo, o può allo stesso tempo metterlo in difficoltà, perché non sai mai la forza del tuo cuore, non sai mai se riuscirai a rispettare quel giuramento. Ed è molto interessante, molto bello, e dimostra anche il lavoro che gli sceneggiatori stanno facendo, cioè non solo adattare la Terra di Mezzo, ma ragionare sui testi, ragionare sui dialoghi dei personaggi e trarre le loro conclusioni. E il loro punto di vista sulla seconda era, e personalmente mi piace molto, mi interessa molto come stanno lavorando. Quindi anche questo è un altro bel dialogo che possiamo ritrovare e spiegare. Ci sono tantissime altre situazioni, si vedono per esempio nella stanza di Miriel i cimeli del regno di Numenor, così come descritto nei racconti incompiuti, vediamo l'ascia di Tuor, il suo scudo, vediamo una spada che molti che sembra Anduril, ma a mio parere più Araruth, la spada appunto di Thingol, che era data in eredità. E poi, in eredità di Numenor ovviamente, e poi vediamo la famosa scena del Palantir, in cui c'è stata molta discussione sul discorso del numero dei Palantir. E Miriel dice che questo Palantir è speciale perché mostra delle visioni che non sono il futuro, effettivamente. La distruzione di Numenor non è il futuro, è ciò che senti dentro l'animo e quindi proietti sul Palantir che legge il tuo animo in fondo e capisce cosa stai pensando. E quindi effettivamente è molto intrigante come scelta, ma la cosa che più colpisce è il fatto che Miriel dica che 6 di queste pietre sono nascoste o distrutte, e questa rimane appunto a Miriel. Noi sappiamo una cosa, sappiamo che nella Terra di Mezzo verranno portate 7 pietre, 7 stelle, 7 pietre, un albero bianco, come dice Gandalf nel Signore degli Anelli cantando questa filastrocca Pippin. Sappiamo anche che queste 7 pietre vengono donate dagli elfi di Eressëa agli uomini di Numenor, soprattutto ai fedeli, e quindi alla casa di Elendil, che poi li porterà via. Insomma. Quindi la mia ipotesi è che non ci sia niente di scorretto in sé, ma che le 6 siano già in mano alla famiglia di Elendil, che giustamente la tiene segreta, e questo 7° sia appunto in mano a Miriel, che poi lo donerà a Elendil, di cui sta cominciando ad avere grande stima. Ecco, non la trovo un tradimento della situazione, ma un ragionamento e un adattamento di una situazione, dal punto di vista scenografico, poco importa, a mio avviso, che ci sia questo doppio passaggio. La cosa importante è che i 7 vengano appunto presi dagli elendili, da coloro che se ne andranno via, e salveranno tutto quello che si può salvare di Numenor. Ecco, quindi è una scena che mi è piaciuta, pur probabilmente diversificandosi un pochino dai testi, però ecco, è una scelta comprensibile dal punto di vista drammaturgico. Per rimanere a Numenor, e poi concludiamo con un'altra chicca tolkieniana alla fine, la scena iniziale della quarta puntata mostra questo sogno di Miriel che vede l'onda travolgere Numenor. All'inizio tutti abbiamo pensato che potesse essere appunto la caduta improvvisamente, subito, no, che succede? Invece no, invece è chiaramente un sogno, ed è un bellissimo sogno se uno conosce alcuni particolari delle storie di Tolkien e della sua vita, perché Tolkien e il figlio, anche Christopher, avevano un sogno ricorrente, questa grande onda che travolgeva tutto. E questa grande onda, questo sogno, dà origine a Tolkien, alla sua idea di Numenor. Dopo quel sogno comincia a scrivere di questa bellissima isola, e gli piacerà così tanto che lo trasferirà al personaggio di Faramir. Lui stesso dice a Éowyn: io ho questo sogno ricorrente di quest'onda che travolge tutto. Nel film di Jackson questa idea viene trasferita ad Éowyn, questo sogno. Una scelta che a mio avviso trovo un po' insensata, nel senso che cambia tutto il personaggio di Faramir, in cui Tolkien si rivedeva molto. Invece qua ha molto senso che una regina di Numenor abbia dei sogni di questo tipo. E che comunque è un bellissimo omaggio, un bel riferimento a Tolkien stesso e a una delle cose che gli stava più a cuore, appunto questo sogno che lo aveva molto molto impressionato. Ecco, detto questo, ci sono tanti aspetti interessantissimi di queste due puntate, tanti aspetti tolkieniani. Veniamo all'ultimo, che è veramente importante, cioè il personaggio di Adar, interpretato dal grande Joseph Mole, che entra in scena benissimo come al suo solito, trasmette molto bene l'idea di questo elfo corrotto, contorto, rovinato, come direbbe Tolkien, di Meglin, un frutto attossicato del fratricidio appunto di Alqualondë tra elfi ed elfi. Ecco, questo personaggio si sono sprecati un po' le ipotesi. Va detto che i sceneggiatori hanno inserito delle situazioni molto legate ai testi che possono far capire anche chi può essere, perché ecco, lui dialoga con Arondir, si viene a scoprire che entrambi vengono dal Beleriand sommerso della prima era, e Adar dice: mi ricordo quando una volta da giovane andai per barca, insomma, su quelle sponde, alla foce di quel fiume. Le foci di quel fiume sono probabilmente le bocche del Sirion, che sono il cuore di tanti momenti, tante situazioni di quella di quel mondo della prima era. E la cosa interessante è che se questo personaggio dovesse essere, come penso io, Maglor, che effettivamente è stato in quelle zone e è stato uno dei figli di Fëanor che hanno attaccato gli elfi rimasti là nel terzo fratricidio, sarebbe molto interessante e intrigante. Perché? Perché intanto ci sarebbe un legame con altri personaggi, con Celebrimbor, di cui sarebbe lo zio, con Elrond. Ricordiamo che Maglor è l'unico figlio di Fëanor, diciamo, passabile, e a un certo punto, dopo il terzo fratricidio, il cuore gli si spezza e decide di proteggere Elrond, ed Elros li salva da morte certa. Poi però il peso del giuramento, ricordiamo il discorso dei giuramenti, no? Cadrà di nuovo su di lui e ruberanno i Silmar, i due Silmar rimasti, lui e il fratello Maedhros se ne andranno, ma Maedhros si ucciderà non sopportando più il dolore, perché i Silmaril puri distruggono coloro che hanno li hanno presi con la forza o per intenti malvagi o comunque non positivi. Maglor non morirà, ma sentirà bruciare la mano e forse anche il volto, getterà il Silmaril nelle acque e, dice Tolkien, canterà per sempre il suo dolore sulle on the shores, cioè sulle sponde del mare, della terra di mezzo. Un personaggio quindi che ha un diciamo un destino ignoto, anche se dice che andò per sempre a cantare il suo dolore, quindi sembra quasi che quello sia il suo destino per sempre. Però nelle zone d'ombra si può lavorare, e sarebbe molto affascinante, molto intrigante che questo elfo caduto fosse Maglor, perché si legherebbe bene a tutti questi personaggi. In più le sue caratteristiche fisiche rimandano appunto la mano che guantata, quindi mano bruciata, il volto tumefatto, la parte destra mi sembra, e quindi sarebbe un modo anche per far vedere un personaggio di cui non si ha tanta notizia, farlo ritornare, avrebbe un grande effetto scenico, così come avrebbe grandissimo effetto scenico l'ipotesi dell'unico elfo davvero passato al male, cioè Meglin, anche lui Noldor, anche lui in teoria però diverso, perché è caduto nella prima era. Tuor, nono di Elrond, anche qui altro legame, lo getta dalle mura di Gondolin, Meglin si schianta e cade tra le fiamme, anche qui riferimento alle fiamme. E sappiamo da Tolkien che non tutti gli elfi che muoiono nella Terra di Mezzo tornano immediatamente ad Aman, alcuni, forse anche per il peso di quello che hanno fatto, rimangono a vagare nella Terra di Mezzo, quasi come degli zombie in qualche modo, contorti, devastati, distrutti. E quindi ci starebbe anche, testualmente parlando, ai testi soprattutto della History of Middle-earth si parla di queste cose, e ecco, ci starebbe anche una specie di permanenza di quest'elfo che aveva già scelto il mare, aveva già scelto di, insomma, di passare per interesse e anche per odio verso Tuor, perché Tuor aveva sposato Idril, che era cugina di Meglin e di cui lui era innamorato in vano. Ecco, sarebbe interessante, appunto, dicevo, vederlo in questa veste e capire il suo background, come si è arrivati a questo. Personalmente preferisco l'ipotesi Maglor, perché ci sarebbe molto meglio, non dovreste andare a ritirare fuori concetti delicati come quello di un'anima persa, ma un elfo che vaga sulle sponde e che certo può interpretare che comunque Sauron in qualche modo sia venuto a conoscenza della presenza di Maglor e abbia cercato di nuovo di attirarlo, o magari ingannarlo dicendogli: ti ridarò la dignità della tua stirpe perduta o ti darò un Silmaril. Anche perché Adar dice ad Arondir: ti hanno raccontato molte bugie sulla Terra di Mezzo, sarebbe anche ora di rovesciare tutto questo mondo per farvi capire tutte queste menzogne. Lo potrei fare se fossi un dio, ma non sono un dio, o perlomeno non lo sono ancora. Quindi è come se qualcuno gli avesse promesso qualcosa. Staremo a vedere, insomma. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali, ce ne sono tantissimi altri. Il dialogo fra i due Durin sulle voci degli antenati che tornano a ogni nuovo re e sono dentro di lui, nel nuovo re che diventa appunto re dei nani. E credo sia questo un bel modo anche di introdurci al discorso della credenza di Nani sulla reincarnazione, tantissimi altri aspetti di cui parleremo successivamente nelle prossime puntate, ma volevo parlare proprio di questo in questa mezz'ora, proprio riferimenti testuali molto molto interessanti, molto intriganti. Quindi spero che quest'altra puntata, la 11ª puntata del podcast, vi sia piaciuta. Seguiteci su Radio Brea, Terra di Mezzo Italia, ovviamente Lega Nerd, che è nel nostro network, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!